ci stiamo per occupare di un saggio, di un bel saggio uscito da pochi giorni per Einaudi, scritto da Elisabetta Moro e Marino Niola, che hanno indagato il bacio, l'atto del baciarsi. E allora, per introdurre il nostro ospite, ci ascoltiamo un frammento di una delle canzoni più belle e più celebri di Fabrizio De André. Sentiamo.
Furono baci e furono sorrisi, poi furono soltanto i fiordalisi che videro con gli occhi delle stelle fremere al vento e ai baci la tua pelle.
La canzone di Marinella. Marino Niola, buonasera e benvenuto a Diderot.
Buonasera a voi, grazie per l'invito.
Il bacio, tante le canzoni, ma non solo, insomma, quelle che lo vedono protagonista, i punti di vista attraverso i quali è possibile indagare, raccontare il bacio e l'atto del baciarsi sono davvero moltissimi. Visto che abbiamo aperto con, diciamo, con un frammento di la canzone di Marinella di Fabrizio De André, partiamo con la nostra riflessione magari proprio dalla letteratura e magari da un bacio in particolare. 700 anni fa moriva Dante Alighieri, uno dei momenti più struggenti della Divina Commedia, proprio il passaggio che Dante dedica a Paolo e Francesca.
È uno dei baci più famosi della storia della letteratura e forse della storia tout court. Il bacio di Paolo e Francesca è proprio l'emblema dell'amore folle, disperato, che non vuole sentire ragioni, dove la passione vince sulla ragione. Ed è un bacio che nasce da un altro bacio, perché Paolo e Francesca stanno leggendo un libro, il libro di Lancillotto e Ginevra, dove si parla del bacio che Lancillotto dà a Ginevra, che però è la moglie di Re Artù, quindi è un adulterio. E in quell'adulterio poi si riflette la passione adulterina di Paolo e Francesca. Francesca è la moglie del signore di Rimini, ciò nonostante ama Paolo, suo cognato, e quindi sono queste due passioni che si fanno da specchio fra di loro. Ed è un fatto indimenticabile, quello che si ricorda di più, lo diceva Venditti in una sua canzone, compagno di scuola. Paolo e Francesca me li ricordo ancora, perché non assomiglia a nulla, perché lì è l'ala della poesia che diventa più forte di qualsiasi lezione, di qualsiasi professore che ripete sempre le stesse cose nello stesso modo. E proprio lì si rivela che il bacio effettivamente è il grande carburante della poesia, ma probabilmente perché è il Big Bang dell'amore.
C'è addirittura una scienza, Marino Niola, che si occupa dello studio del bacio, è la filematologia. Ma qual è, pensando alla natura, l'uomo fa evidentemente parte del regno animale, il senso e il significato attribuito al bacio? Perché, riprendendo il titolo del primo paragrafo del suo saggio, il bacio è un ingegnoso trucco dell'evoluzione?
Perché il bacio, secondo gli etologi almeno, deriva dalla nutrizione bocca a bocca delle mamme degli scimpanzé, degli ominidi, che premasticavano il cibo, che era un cibo duro, no? Difficile da mangiare, e lo passavano bocca a bocca ai figli, li imboccavano letteralmente. Quindi nasce come gesto di nutrizione, di nutrimento, poi diventa un sentimento, cioè diventa un simbolo. Quindi prima nasce come un gesto pratico, un gesto di nutrizione, anche di protezione, e poi diventa invece un simbolo di amore, di affetto, ma anche di protezione, no? Perché il bacio è anche questo, c'è anche il bacio filiale, non c'è solo il bacio di passione, c'è il bacio di devozione, ci sono mille tipologie di bacio. Ecco, però diciamo che da quel momento, appunto da quel momento dell'evoluzione, il bacio smette di essere un semplice gesto pratico che al fine di nutrire diventa invece uno dei simboli più potenti che abbia concepito.
Il bacio fa cambiare il livello di ossitocina e di cortisolo nella saliva, e penso a Sigmund Freud, per lui è il simbolo di un piacere che ci riporta addirittura all'allattamento. Bacio che poi in età adulta da nutrimento però diventa altro, diventa godimento. Prima parlavamo dei baci peccaminosi di Paolo e Francesca. E poi, appunto, il bacio a questo punto diventa una sorta di preludio di quello che è a volte il rapporto sessuale che ne segue.
Sì, certo, si può dire che il bacio sia il trailer dell'eros, tant'è vero che poi è proprio il preludio del rapporto sessuale, perché è il primo contatto fra i corpi, quello che fa scoccare la scintilla, quello che fa esplodere appunto il Big Bang dell'amore e poi dopo tutto il resto viene di conseguenza. Anche se non è così in tutte le culture, perché ci sono culture dove il bacio è solamente uno dei primi step dall'eros, dal sesso, dal rapporto sessuale, e spesso ci sono degli equivoci proprio su questo, perché in realtà noi chiamiamo il bacio con una stessa parola, però a questa parola poi corrispondono mille significati diversi in tutte le culture diverse. Basti pensare anche da noi alla differenza c'è. Che esiste fra il bacio che si davano i cristiani, il primo segno di pace che si scambiavano i cristiani delle origini, che si baciavano sulla bocca, senza quel contatto bocca a bocca non ci si poteva dire cristiani. La differenza fra quello e il bacio appunto di passione, il bacio di Paolo e Francesca, il bacio che l'immunologo Fernando Aiuti dà a una ammalata di AIDS, a Rosaria Iardino, oppure al bacio socialista, quello che si scambiavano i membri del Partito Comunista Sovietico con gli altri, il famoso bacio di Brezhnev a Honecker. Quindi sono mille comportamenti, mille significati con uno stesso nome, bacio.
E i suoi significati sono mutati nel corso del tempo e anche a dipendenza delle culture fino ad arrivare al presente, un presente in cui, ben lo sappiamo, il bacio fa paura se preso come simbolo di un contatto che può essere fonte di un contagio. Baciarsi è il saggio edito da Einaudi, scritto da Elisabetta Moro e Marino Niola. Marino Niola, professore ordinario di antropologia dei simboli all'Università di Napoli, Suor Orsola Benincasa, dove proprio con Elisabetta Moro codirige anche il Museo Virtuale della Dieta Mediterranea, un altro dei temi di cui avevamo parlato con il nostro ospite in passato. Grazie mille per essere stato con noi, Marino Niola. A presto.
Grazie a voi.